www.redigio.it e la storia continua. ...1910 circa, e arriva l'automobile, ma il treno va più lontano. C'è uno scontro aereo. Il treno, le strade, il tram, l'auto, e in una città di provincia, e la marina. E tutto questo nell'ambito delle comunicazioni. Scontro aereo. Aumenta il traffico e si registrano i primi incidenti. Siamo nel 1910 e sulla linea ferroviaria Foggia-Bari un treno passeggeri e un merci vengono immessi per errore nello stesso binario. 6 morti. Per eccesso di velocità deraglia in curva il Milano-Gallarate. Illesi passeggeri. 2 aerei entrano in collisione nel cielo di Milano. È il primo scontro aereo che si registra nella storia dell'aviazione. Tra il 1900 e il 1914 gli italiani credono dunque di vivere in una nuova età dell'oro, anche se a 14 gradi, invece che a 18, segnata da un progresso che diventa subito sinonimo di opulenza. E tutto sembra più facile e abbondante. La lira, carta, fa agio sull'oro e le merci sono a basso costo rispetto ai salari. Una cuoca nel 1900 costa 40-50 lire al mese, nel 1914 costerà 120-150. Beh, del benessere si avvantaggia soprattutto la vita privata e si viaggia più frequentemente. E vediamo come. Con il treno. I borghesi lo prendono per andare a Bayreuth nella stagione wagneriana, a Venezia per la mostra internazionale di belle arti, a Roma per il giubileo del Papa. Si legge di viaggi e di località turistiche europee nell'Illustration, dove la Revue des Deux Mondes e sui Vogue. Il treno è, nella letteratura e nella realtà, il simbolo di una nuova e più ampia dimensione umana. Ora è facile lasciare il proprio villaggio o la propria città per cercare fortuna altrove, per conoscere nuova gente e migliorare in ogni caso la propria vita. Mitici diventano i grandi espressi, splendidi treni dotati di carrozze, letto, ristorante, bagagliaio per lunghi tragitti. I più celebri sono il Roma Express, che collega Parigi alla capitale italiana, inaugurato nel 1833. Il Nord Express, che riporta a Pietroburgo dalle Ville Lumière i nobili russi venuti a Parigi a folleggiare, inaugurato nel 1896. E l'Orient Express, convoglio leggendario che unisce Calais a Costantinopoli. Sulla rete ferroviaria italiana viaggiano nel 1900 24 milioni di tonnellate di merci e 58 milioni di passeggeri. Le locomotive sono 3.000, le vetture 9.000 e i carri 54.000. La richiesta dei servizi è in continuo aumento e il personale delle ferrovie, il più sindacalizzato del paese, è spesso in sciopero contro la miope gestione della rete condotta dalle 3 compagnie private che hanno in appalto il trasporto su rotaia. Per le strutture sono insufficienti la domanda e i costi aumentano e gli utili calano. Si intuisce che la rete ferroviaria è un bene primario per il paese e non può essere lasciato interamente alle speculazioni del capitale privato. Noi crediamo, dice Giolitti alla Camera nel 1903, che lo Stato non debba essere disarmato in questione di tanta importanza e che convenga fin d'ora contemplare l'ipotesi che non si riesce a organizzare convenientemente l'esercizio privato delle ferrovie. Questo è il primo timido accenno alla statalizzazione che avviene nell'aprile del 1905. E le società private avevano sfruttato reti e materiali fino alla consumazione. Ora le FS, Ferrovie dello Stato, come vengono chiamate per la prima volta, debbono far fronte ai problemi di rammodernamento con ingenti stanziamenti. Nel 1906, nel frattempo, si inaugura un'opera che fa cantare i fati e che esalta oratori e cronisti, il traforo del Sempione, il quale avvicina l'Italia all'Europa. Gli utenti delle ferrovie, sull'onda della retorica dell'orgoglio, alimentati dall'avvenimento, dimenticano i disservizi. I provvedimenti governativi degli anni seguenti rimetteranno le cose a posto. Anzi, faranno meglio. Nel 1914 le locomotive sulla rete, che sono 5.300, le carrozze 10.000, i carri 107.000. Beh, un patrimonio che sarà utilissimo allo scoppio della guerra. Nel 1915 si canterà partendo per il fronte. La tradotta che parte da Milano, a Milano non si ferma più, ma la va diretta al Piave, cimitero della gioventù. Le strade. Per arrivare a Ceresole Reale, dove noi passammo l'estate dell'80, questo scrive nel 1950 Paolo Carraro Lombroso, figlio del celebre antropologo, occorrevano 2 giorni di viaggio, da Torino in ferrovia fino a Cornier, in diligenza fino a Noasca e a dorso di mulo da Noasca a Ceresole. Ora si fa tutto il percorso in automobile in 1 ora e mezzo. Nel 1911 le comunicazioni in provincia e nei luoghi più remoti di campagna e montagna sono ancora affidate alla carrozza. Dove non giungono i treni arrivano i cavalli, diventati il complemento dei più potenti cavalli vapore. Si viaggia su diligenze con Imperiale, cioè il portapacchi di oggi, trainate da 2 o 4 cavalli, in grado di portare da 4 a 12 persone. Beh, gli spostamenti dei privati avvengono in carrozza, se si è ricchi, sul carro trainato dal mulo o dei buoi, se si è contadini. Le stalle sono numerose. Quelle private sono curate da un garzone o da un cocchiere, il cui stipendio si aggira nel 1900 dalle 50 a 70 lire al mese. Quelle pubbliche, nelle quali si custodiscono i cavalli addetti al traino dei tram di città o i cavalli delle linee postali, sono affidate a intere equipe di stallieri. Il cambio dei cavalli stanchi avviene in una stazione di posta che ha solitamente accanto una locanda dove, se il viaggio è lungo, i passeggeri pernottano. La rete stradale, dopo secoli di letargo della viabilità terrestre, subisce grandi ampliamenti e lo Stato emana provvedimenti per favorire lo sviluppo della rete viaria comunale nel 1903 e nel 1906. Le leggi assegnano sussidi agli enti locali per gli ampliamenti e per la costituzione di consorzi e il sindaco può imporre ai cittadini di lavorare gratuitamente almeno 4 giorni all'anno al riassetto del fondo stradale. www.redigio.it e la storia continua.